un bravissimo saluto a lui. Facciamo la prova se si sente? Sì.
Io mi sono dimenticata al modulo dove lei
glielo
posso mandare
dare per la chiavetta. Ah, questo qua. Sì. Sarà questa.
No, che abbiamo l'arma che è abituata a
usare. Ah, questo, sì. Lo metto sulla scrivania. Metto sulla scrivania, no?
Sì. dovremmo essere purtroppo pronti, diciamo che fatto la prossima, sapendo che possiamo avere del giorno che non sarebbe bene. Se no, assolutamente non mi dicono più subito, ma solo perché non mi dà questo. Se invece mi dicono a me, dobbiamo essere anche in
modo di rispettare il mio
tempo. Anche se c'è ancora un diritto importante, che sono un momento di
comunicazione. Io non ci sono più da
me, non c'è più da me, oltre a fortunato, la salvità.
È uno degli argomenti per un sindaco che è un ragioniere, quindi non è uno.
Buonasera a tutti, ben arrivati a questo secondo appuntamento di conferenze che abbiamo deciso di dedicare al patrimonio della Biblioteca Guarneriana, in particolare alle Bibbie, quindi da tutti i colori del sacro. La volta scorsa la professoressa Pani ci ha fatto un'introduzione, ci ha avvicinato a questo argomento. Questa sera entriamo un po' più nel dettaglio con il professor Del Monaco, che ringrazio perché è arrivato da Bologna espressamente per questa conferenza, dove si parlerà delle miniature della Bibbia cosiddetta bizantina. Ormai noi la chiamiamo bizantina, l'abbiamo messo tra virgolette perché la cosa forse non è, insomma, ci sono delle cose ancora da capire, da studiare, da imparare. Io passo un momento la parola al sindaco per un saluto e dopo parlerà il professor Del Monaco.
Grazie dottoressa Francescatto, grazie a tutti voi che siete qui questa sera per questo secondo appuntamento che riguarda il nostro patrimonio guarneriano, in particolare la Bibbia bizantina. Ringrazio il professor Del Monaco per essere qui questa sera e per improntare il suo intervento proprio sulle miniature. Perché lo ringrazio particolarmente? Perché la nostra amministrazione ha da poco, anzi ieri sera, quindi da pochissimo, varato il bilancio di previsione. In quel bilancio di previsione abbiamo stanziato delle risorse importanti per un progetto che a me sta molto 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 a cuore. E questo progetto consiste nel fotografare le 1400, forse probabilmente saranno di più, lo sapremo il numero esatto nel momento in cui avremo concluso il progetto, miniature presenti all'interno della Bibbia bizantina. La Bibbia bizantina contiene un numero elevatissimo di capilettera, di miniature, ognuna delle quali, seppur piccolissima o in dimensione anche maggiore, è un'opera d'arte assoluta, riccamente adornata anche con dell'oro, ma anche con i colori, che sono dei colori importanti e preziosi. E abbiamo la possibilità di avere un carnet di lettere, di capilettere, uno differente dall'altro, che sarà possibile, una volta ultimato il progetto, catalogare, ad esempio per quelli che riguardano i volti di persone, oppure gli animali, oppure raggrupparli per lettere, la Q, la A. E questo credo che sarà un lavoro che ci prenderà alcuni mesi, che richiederà effettivamente un investimento non piccolo, ma che potrà dare un effetto molto molto importante di approfondimento su questo codice che noi, ogni volta che abbiamo qualche visita importante in Guarneriana, cerchiamo di mostrare. Dimostrare perché è un codice molto interessante, molto emozionante. Ho imparato dal professor Floramo, quando lui non c'è, con i collaboratori della Biblioteca Guarneriana, a ricercare, a trovare all'interno di quel codice, ad esempio, il Cantico dei Cantici, dove c'è un purpurì di decorazioni e dove, se poi ci si sofferma a pensare quello che è la corrispondenza di quelle miniature con il contenuto di quel testo, che è il testo meno sacro e più civile di quel testo della Bibbia, credo che si possa avere un'emozione ancora più forte. In particolare c'è un capolettera, che è una Q, che rappresenta il volto dell'amata, oggetto di quella dedica d'amore tra l'uomo e la donna, che è presente nel Cantico dei Cantici. Ecco, diciamo che ogni volta che si apre qualsiasi pagina della bizantina o diverse pagine dei nostri codici, si può, soffermandosi, trovare degli spunti di interesse, e anche il fatto che persone magari anche non professioniste che della materia possano vedere e possano anche fare delle domande, ogni tanto scaturisce qualche, diciamo, angolatura nuova sotto la quale vedere proprio quella pagina, quello scritto, quell'immagine. Credo quindi che il nostro lavoro e la nostra missione di approfondire quello che è lo studio dei codici che noi custodiamo, perché noi abbiamo la fortuna di possedere questi codici, ma dico di più, noi abbiamo l'onere di custodirli e conservarli per chi viene dopo, ma anche di farli conoscere. Questa è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo un dovere di fare in modo che quello che noi conserviamo, custodiamo, non rimanga chiuso nella stanza blindata che abbiamo sopra la sala fontaniniana, ma che possa essere messa a disposizione degli studiosi, ma anche delle persone comuni, che comunque possono trovare uno spunto di riflessione interiore per loro stessi, o anche proporre uno spunto di riflessione proprio per noi o per chi sta intorno a quei codici e desidera un po' promuoverli. Aggiungo che una cosa interessante che sarà poi visibile a tutti voi, che durante la prossima estate continueremo le proiezioni sulle due facciate della Guarneriana, vestiremo la Guarneriana di luce, e quest'anno, durante quest'estate, l'obiettivo è quello di iniziare a vestire di luce la Guarneriana con i capilettera proprio della Bizantina, per raccontare come si possono scrivere, disegnare delle lettere o dei capilettera, e per raccontare anche quello che questi capilettera vogliono significare all'interno magari del testo che si vede. Quindi anche le persone che arriveranno a San Daniele per altri scopi più ludici, più di passaggio, vedranno nel simbolo della nostra città dal punto di vista culturale, che è la Guarneriana, proprio sul suo lato esterno, questa chiamata all'interno verso la Fontaniniana, verso la Bibbia bizantina. Credo che questo sarà, come è stato nella scorsa estate, qualcosa di importante, di interessante e anche di emozionante, e anche di allietamento proprio per quelli che passano per San Daniele sotto l'aspetto della piacevolezza. Quindi grazie a voi per essere presenti, e resto in attesa di ascoltare dal professor Del Monaco qualche notizia, qualche approfondimento sulle miniature presenti, e magari prendere anche qualche spunto per qualche ulteriore progetto, visto che solitamente siamo abbastanza spugne sotto questo aspetto. Quando ci viene dato qualche input, cerchiamo i mezzi e i modi di metterlo a frutto a favore di tutta la comunità. Grazie.
Sì, ringrazio moltissimo per questo invito, anche proprio per avermi dato la possibilità di entrare nel merito di questo codice miniato, che è probabilmente tra gli argomenti più affascinanti insieme ai più enigmatici della storia dell'arte medievale italiana, anche se poi italiana almeno per quanto riguarda il luogo di sua conservazione. Poi la questione dell'origine, come vedremo, va ben al di là probabilmente della penisola. Ecco, darei prima di tutto, aprendo la presentazione, dovrebbe, ecco. Ecco, darei prima di tutto alcuni diciamo, dati bibliografici, diciamo, che riguardano, cioè, il più che altro il manoscritto nel suo insieme, anche se poi sicuramente ne avrà parlato molto più approfonditamente, con maggiore precisione, la professoressa Pani la volta scorsa. Quindi ci occupiamo appunto della Bibbia bizantina, che è il cosiddetta bizantina, che è il manoscritto 3 della Biblioteca Guarneriana. È un codice che presenta 257 fogli membranacei, cioè appunto in pergamena. Mancano, è stato anche indicato all'interno proprio del manoscritto da una mano moderna, tre fogli, appunto i fogli 8, 205 e 225 sono stati appunto asportati. È un manoscritto, questo ecco il primo aspetto che colpisce, di grandi dimensioni, 528 per 348 mm. Quello è un formato che ad esempio Massimiliano Bassetti, che è appunto un paleografo che aveva preparato una scheda della Guarneriana per il volume I libri dei patriarchi, qualche anno fa, definisce il formato stragrande, cioè per indicare proprio questo formato gigantesco, proprio imponente, che hanno alcuni manoscritti della Bibbia nell'Europa latina, soprattutto a partire dalla fine dell'undicesimo secolo, quando appunto si diffonde probabilmente da Roma questa tipologia caratteristica di grandi manoscritti biblici di dimensioni anche maggiori di questo, che sono le cosiddette Bibbie atlantiche. No? Nella stessa biblioteca guarneriana è conservata anche una Bibbia atlantica, probabilmente di origine romana, attualmente in due volumi, sono appunto i manoscritti 1 e 2 della biblioteca. E quindi la Bibbia di San Daniele, la Bibbia bizantina, ancora mantiene questo formato imponente della Bibbia, che è appunto caratteristico dell'Europa latina durante soprattutto il XII secolo, probabilmente stimolato proprio dal modello romano delle Bibbie atlantiche. È in una scrittura, appunto su due colonne, una scrittura latina, che appunto sempre Bassetti definisce, però poi ecco, la professoressa Pani può benissimo essere di un'altra opinione, definisce una minuscola Carolina tarda o di transizione, d'accordo? Cioè appunto è una scrittura che porta avanti ancora nel XII secolo la Carolina appunto del nono, insomma la Carolina di età carolingia, che però si sta trasformando verso quella che sarà la nuova scrittura cosiddetta textualis, no? Tipica poi dei secoli XIII, XIV, in ambito librario. E quindi per questo viene anche detta di transizione, cioè di passaggio. Ecco, è per quanto riguarda il contenuto, si tratta in realtà del secondo volume superstite di una Bibbia che doveva essere quindi più ampia. Una Bibbia che appartiene, come appunto erano le Bibbie atlantiche, a quella tipologia di manoscritto biblico che presenta, intende presentare l'interezza dell'Antico e del Nuovo Testamento, idealmente in un unico volume. Per questo tipo di manoscritti è detto nelle fonti, chiamato spesso come biblioteca, cioè come appunto insieme, raccolta di libri e quindi in qualche modo una biblioteca. E segue, come ormai è abbastanza normale, corrente insomma a queste date, la Vulgata di Girolamo, la redazione che la Vulgata di Girolamo aveva insomma a queste ormai nel XII secolo. Poi però credo su questo, sulle questioni relative al testo, vi parlerà appunto la professoressa Colombi nella prossima conferenza, perché appunto poi noi parliamo di Vulgata di Girolamo, però poi in realtà ci sono tanti aspetti anche complessi, sfumature diverse, ecco, a livello proprio testuale. Ecco, cosa troviamo dentro questa Bibbia? Quindi, intanto l'Antico Testamento, a partire dal libro di Daniele, fino ad arrivare appunto ai libri dei Maccabei, quindi la seconda parte, diciamo, dell'Antico Testamento. Qui ho appunto indicato quali sono i libri che si trovano. E poi il Nuovo Testamento, dove vi subito colpirà l'assenza dei Vangeli, cioè troviamo appunto gli Atti degli Apostoli, le epistole cosiddette cattoliche, l'Apocalisse e le epistole paoline in conclusione. Mancano i Vangeli, non è in realtà una stranezza, perché i Vangeli erano spesso copiati in codici a parte, quindi nei cosiddetti evangeliari, che presentano appunto i Vangeli secondo l'ordine proprio del testo della scrittura, oppure in codici che ne presentavano sempre le letture evangeliche a seconda dei diversi giorni, dei diversi tempi liturgici dell'anno. In questo caso prendono il nome di evangelistari, per distinguerli appunto dagli evangeliari. Comunque, ecco, erano quindi l'assenza, ecco, dei Vangeli non ci deve stupire più di tanto, perché probabilmente lo scriptorium che realizzò questa Bibbia, o comunque l'istituzione che la ricevette, che la dovette inizialmente adoperare, doveva avere forse, quasi sicuramente, il testo dei Vangeli disponibile in codici a parte, in evangeliari o evangelistari. E questa Bibbia è uno dei codici della Biblioteca Guarneriana che sono disponibili interamente digitalizzati online su internet, quindi sono accessibili da chiunque. Ecco, adesso provo anche a vedere se funziona il link, però penso che sì, molti di voi lo conosceranno già, appunto. Si riesce appunto ad accedere al manoscritto, che può essere appunto sfogliato interamente online. Ecco, proprio a partire da questa versione digitale farei notare subito un aspetto che è particolare, cioè il fatto che appunto il primo foglio di questa Bibbia, appunto, che è questo che vediamo, con il prologo, inizia proprio con il libro di Daniele, preceduto dal prologo di San Girolamo a Daniele, presenta proprio un tipo di decorazione, di trattamento proprio decorativo del testo, che è diverso da quello dei libri successivi. Questa appunto è un'iniziale cosiddetta penna, come si dice, cioè una iniziale realizzata appunto a penna da un rubricatore, come veniva detto, cioè qualcuno che proprio era spesso specializzato proprio in queste fioriture grafiche, e che è caratteristica di un'epoca successiva. Potremmo già essere anche forse nel 400 in questo tipo di decorazione. E ancor più l'iniziale che apre proprio il libro stesso di Daniele già sembrerebbe quattrocentesca. Adesso a colpo d'occhio poi andrebbero fatti forse dei confronti più precisi. Sfogliando ulteriormente vedremo che è totalmente diversa invece il trattamento, diciamo subito appunto bizantineggiante, degli altri capilettera. E se poi scorriamo e arriviamo all'inizio del libro successivo, appunto l'inizio proprio dei 12 profeti minori, ci accorgeremo come proprio vedete, il trattamento decorativo dell'inizio del libro biblico è proprio un altro, no? Ci troviamo queste appunto iniziali miniate, dipinte, queste bande, queste sorta di fasce con lettere dorate su fondo colorato, e delle grandi iniziali, e una grande iniziale, un'iniziale maggiore, di dimensioni maggiori, per l'inizio appunto del libro biblico. Totalmente diverso invece appunto da come invece attualmente inizia il libro di Daniele, si vede proprio a colpo d'occhio. Ecco, e si pensa appunto, questo lo notò già uno dei primi studiosi che approfondì appunto, che si occupò della Bibbia bizantina dal punto di vista appunto, soprattutto della decorazione, cioè Edward Garrison negli anni 50, e si tratta probabilmente questo di un foglio sostituito, insomma non è un foglio, è un foglio che è stato, forse, o era, non era neanche, era, non era forse stato neanche forse scritto, non so, adesso bisognerebbe poi insomma indagarlo più in maniera più specifica, però ecco, è sicuramente testimonia di una fase di aggiunta appunto più tarda, per cui noi non abbiamo, sempre che ci fosse stata in origine, proprio l'inizio del libro, l'inizio originario del libro di Daniele. E questo, l'assenza del libro di Daniele, appunto una delle iniziali che noi, delle grandi iniziali maggiori che noi probabilmente abbiamo perduto della Bibbia bizantina, perché infatti purtroppo ben delle 49 iniziali maggiori che vi dovevano essere, cioè proprio una per ogni libro biblico, solo 20 sono integre, cioè solamente 20 sono totalmente visibili nella loro interezza, le altre sono state asportate o parzialmente mutilate. Questo vedremo che, come cioè questo intervento, diciamo, vandalico, va proprio utilizzata questa parola, dovette avvenire non di recente, perché è attestata già alla fine dell'Ottocento in queste condizioni. E qui appunto vi ho adesso appunto elencato, giusto per farvi dare un'idea proprio di insieme, qua tutta la serie delle iniziali maggiori che troviamo nel manoscritto, sono iniziali che si possono dividere, poi lo diremo in maniera più specifica per ogni caso, utilizzando i termini appunto adottati dagli studiosi di miniatura, tra istoriate, ornate, abitate, antropomorfe, poi entreremo meglio proprio in questi termini specifici. Qui vi ho riprodotto l'iniziale, appunto la prima iniziale che si è conservata, cioè l'iniziale che apre il libro del profeta Abdia. E qui invece nella parte nell'immagine sottostante un esempio di queste mutilazioni, di queste asportazioni che purtroppo ha subito il manoscritto. E poi vi dicevo appunto già prima che sono numerose all'interno della Bibbia delle cosiddette scritture distintive, cioè queste scritte appunto che sono distinte appunto già proprio come tipologia, cioè sono lettere capitali invece al contrario della minuscola, sono lettere poi dorate che distinguono quindi che cosa? Distinguono i titoli delle prefazioni, dei prologhi e degli argomenti che precedono i libri, gli elenchi dei capitoli, perché alcuni di questi libri hanno proprio degli elenchi già divisi in capitoli e quindi è presentato l'elenco dei capitoli prima del libro stesso, il titolo del libro stesso, del vero e proprio libro, gli incipit poi dei libri, e poi ecco un caso particolare che poi vedremo, anche le cosiddette voces del Cantico dei Cantici, cioè le parti il Cantico dei Cantici, vedremo dopo, è stato come articolato da chi ha impostato questo manoscritto a seconda delle parti proprio quasi drammatiche, potremmo dire, dei personaggi che prendono parte a questa, che insomma pronunciano le parole del cantico. E qui si vede proprio bene, appunto, qui troviamo l'incipit dell'argomento, cioè il titolo dell'argomento, cioè incipit argumentum, quindi l'argomento di Girolamo ad Abdia, al profeta Abdia, che vedete segnalato proprio da queste lettere dorate su una fascia di colore rosso porpora, ecco, potremmo dire. E qui è invece l'inizio del vero e proprio libro, cioè Incipit Abdias Profeta. Purtroppo qui sembrerebbe che il fondo blu si è perduto, se ne rimangono solo delle tracce, e poi appunto le iniziali, cioè l'incipit del vero e proprio libro, Visio Abdie, sempre con queste lettere dorate, in questo caso su un campo proprio di colore porpora. Vi sono poi all'interno del codice poi delle numerose iniziali di dimensioni minori, appunto il Massimiliano Bassetti nella scheda che vi menzionavo prima ne riporta 1144, però appunto andrebbero contate proprio una per una e anche considerate anche quelle che sono state tagliate, perché purtroppo alcune, molto meno in proporzione rispetto alle iniziali maggiori, di queste iniziali minori sono state anche queste asportate. Qui troviamo delle iniziali, anche qui delle iniziali con la presenza di figure, ci sono delle iniziali infatti istoriate, delle iniziali antropomorfe come questa qui, Igitur, appunto questa I di Igitur che è appunto un'iniziale antropomorfa, e iniziali zoomorfe, cioè iniziali in cui la lettera è costituita da una figura di animale, appunto qui item, appunto c'è la figura di un orso all'inizio qui della lettera a Timoteo, dell'epistola paolina a Timoteo. Adesso appunto vorrei con voi ripercorrere un po' le principali miniature della Bibbia, soprattutto le iniziali maggiori, scorrendo proprio, attraversando le diverse parti del testo, quindi diversi libri biblici. Allora, dicevamo che per Daniele purtroppo abbiamo perduto quello che doveva essere l'iniziale maggiore che apriva, esordiva il libro di Daniele. Si sono conservate invece alcune iniziali minori particolarmente interessanti, cioè ad esempio queste due iniziali antropomorfe, si capisce proprio anche dal termine, cioè di solito gli studiosi di miniatura convenzionalmente chiamano iniziali antropomorfe quelle iniziali in cui proprio la lettera è sostituita da una figura umana, quindi in questo caso appunto viene detta antropomorfe. Ecco, queste distinzioni tra terminologiche, tra le varie tipologie di iniziali in realtà non sono univoche, ecco, ci sono diverse, diciamo, tra virgolette, scuole di pensiero, ecco, quindi io adesso seguo soprattutto un po' la linea che viene dalla letteratura tedesca, quindi da Otto Pecht, Karl Nordenfalk, quindi questi grandi studiosi di lingua tedesca che sono stati tra i massimi specialisti della miniatura medievale e che hanno indicato una possibile denominazione di queste iniziali. Quindi in queste due iniziali antropomorfe del libro di Daniele troviamo per esempio qui all'inizio del secondo capitolo di Daniele probabilmente la figura del re Nabucodonosor, quindi è infatti un sovrano, lo si vede proprio dall'abbigliamento, abbigliamento tra l'altro di carattere proprio bizantino, imperiale bizantino. Perché appunto nel testo che subito a fianco viene proprio menzionato il re Nabucodonosor. Ecco, le iniziali di solito nella miniatura del Medioevo latino tendono proprio a fare riferimento, a visualizzare appunto la materia che il testo presenta subito dopo, quindi in questo senso sono quasi poi se non casi alcuni casi in cui c'è un tipo anche di interpretazione più complessa anche attraverso il mezzo visivo del testo, di solito sono quasi, potremmo dire, dei segnacoli, cioè delle figure che servono proprio a individuare, proprio a colpo d'occhio, anche per motivi proprio mnemonici, la materia, il contenuto di quella parte dell'opera, facendo riferimento proprio alle prime parole, al contenuto delle prime righe del testo. Ecco, quindi in questo caso abbiamo Nabucodonosor, come invece in questo caso si parla appunto di un angelus, infatti questa dovrebbe essere una A per angelus, qui si legge, che discende appunto e qui il miniatore ha raffigurato appunto un angelo. Passando invece ai 12 profeti minori, qui si sono conservate quattro grandi iniziali all'inizio, dal principio dei singoli testi. In queste iniziali troviamo interessante le figure dei profeti appunto corrispondenti con cartigli che presentano alcune parole, alcune frasi del testo stesso del profeta. Per esempio qui abbiamo il profeta Osea, e in cui appunto nel cartiglio sono presenti le parole ero mors tua o mors, quindi sarò la tua morte o morte, morsus tuus ero o inferne, sarò il tuo morso, il tuo tormento o inferno. Qui si fa riferimento a un passaggio in realtà piuttosto all'interno proprio del libro di Osea, è al tredicesimo capitolo versetto 14 di Osea, non casualmente, perché sembra proprio di individuare questa figura quasi più che Osea, forse addirittura la figura di Cristo, perché appunto è benedicente, e chiaramente questo testo è un riferimento alla risurrezione, quindi alla vittoria sulla morte che viene profetizzata da Osea. Negli altri casi invece i testi contenuti nei cartigli fanno proprio riferimento alle righe quasi subito successive del testo appunto del profeta relativo, quindi hanno forse più una funzione di tipo proprio distintivo, di individuazione, anche mnemonico del libro specifico. Per esempio, ecco, Abdia qui presenta un'iscrizione con le parole Ec dicit Dominus Deus Edom Auditum Audivimus, quindi che fa riferimento appunto e poi proprio l'inizio, lo si legge anche qua subito sotto, proprio del libro di Abdia. E un po' lo stesso anche si può appunto notare con il profeta Naum o con il profeta, in questo caso il profeta Geo. Ecco, intanto possiamo apprezzare anche in queste iniziali anche proprio come vengono costruite, cioè i caratteri proprio ornamentali. Vedete, sono iniziali che spesso sono compartimentate in questi sorta di cassettoni di sezioni geometriche. Infatti fanno riferimento a un tipo di iniziale che Garrison, appunto Edward Garrison, aveva studiato soprattutto nell'ambito della miniatura dell'Italia centrale, aveva proprio definito come iniziali geometriche, anche se queste non sono molto diverse da quelle appunto centro-italiane, fanno riferimenti più di tipo probabilmente nordico, cioè transalpino, dell'Europa settentrionale, come poi vedremo meglio dopo. Circondate spesso queste iniziali o hanno al loro interno dei ricchi tralci policromi, spesso con rialzi proprio in bianca, cioè questi rialzi, queste profilature bianche in bianca che li rendono anche più particolarmente brillanti. È presente l'utilizzo dell'oro, appunto, spesso e volentieri appunto troviamo la foglia d'oro, e le iniziali vengono poi inserite all'interno di un campo, solitamente
dipinto, a volte con colori come la porpora, a volte, come sembrerebbe vedere qui, proprio con la doratura. E troviamo anche all'interno di queste iniziali motivi zoomorfi di tipo decorativo, come ad esempio qui questi due leoni. Altri motivi che compaiono spesso in queste iniziali, all'interno delle iniziali, sono questi fondi quadrettati con motivi appunto geometrici, policromi, che anche questi, vedremo, hanno permesso anche agli studiosi di rintracciare dei possibili proprio agganci di tipo geografico, insomma, per la collocazione geografica di questa, almeno degli autori della decorazione di questa Bibbia. Ecco, vi dicevo prima sempre delle distinzioni tra terminologiche che operano gli studiosi di miniatura. Abbiamo visto precedentemente in cosa consiste un'iniziale antropomorfa, quindi riconoscerete un'altra, no, con la figura del profeta Ageo, no, in anno secondo, quindi questa è una I che viene sostituita dalla figura del profeta. Mentre quando la figura viene circondata, incorniciata dalla lettera, si parla di iniziale istoriata, per dare proprio l'idea di una iniziale che contiene proprio al suo interno, come se fosse una specie di storia, come una rappresentazione figurativa all'interno di una cornice. Va detto che il termine poi istoriato si trova anche proprio nelle fonti antiche. Già dalla fine del 200 troviamo miniatori che vengono appunto pagati per littere istoriate, quindi questo non è un termine totalmente inventato, ecco, dagli storici dell'arte nel 900. Proseguiamo poi con i libri sapienziali, che sono appunto i Proverbi, l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici, la Sapienza e l'Ecclesiastico, dove troviamo, ecco, qui un iniziale invece, che questa grande P con cui iniziano i Proverbi di Salomone, appunto Parabole Salomonis, un iniziale dove ancora diversa rispetto a quella che abbiamo trovato finora, cioè in cui all'interno dei tralci è inserita una figura, cioè, ma non come qui, dove anche qui le figure sono all'interno, questa figura è all'interno dei tralci, ma come una sua autonomia rispetto ai tralci stessi, e quindi l'iniziale va comunque, appartiene proprio alla categoria delle iniziali istoriate. Qui invece la figura, che è la figura in questo caso di un animale, è proprio avvolta dai tralci, si dice proprio che li abita, e quindi per questo prende il nome di iniziale abitata. Inoltre qui nell'asta di questa lettera noterete questa figura, questo ignudo, che si arrampica lungo l'asta della lettera, e proprio per questo carattere un po' atletico di queste figure umane che si arrampicano lungo le aste delle lettere, gli storici dell'arte hanno coniato il termine di stile ginnastico, no? Quindi vengono chiamate appunto da alcuni anche proprio iniziali ginnastiche, comunque figure ginnastiche, quando compaiono queste figure, che sono caratteristiche, ecco, va detto, lo anticipiamo, poi lo riprenderemo, della miniatura inglese dell'epoca romanica, soprattutto fine XI, inizio del XII secolo, così come va detto anche le iniziali abitate. Quindi ecco, già questi elementi ci fanno vedere come in questa Bibbia vi siano dei forti rimandi all'Occidente, rimandi al mondo latino, al Medioevo latino, almeno per quanto riguarda i motivi ornamentali. Ecco, qui, ecco, sempre all'interno invece del libro, sempre dei Proverbi, è curiosa, ecco, questa iniziale questa piccola iniziale che della parola mulierem, cioè donna, no, che fa riferimento a una frase dei proverbi, chi mai troverà una moglie, sarebbe una moglie, una donna forte. E qui si rappresenta proprio questa donna che sembra quasi sforzarsi per quasi aprire la lettera stessa o per tenerla come se stesse facendo, potremmo dire, un esercizio di palestra, ecco, poi con questo petto così anche prorompente, proprio è il miniatore che visualizza proprio in maniera anche molto icastica la forza della moglie, la forza della sposa, della donna. Dico sposa, moglie, perché poi la figura è coronata, cioè ha questa corona di fiori, probabilmente di fiori, e proprio era nel Medioevo, insomma, in questi secoli era il simbolo proprio della sposa, no? Le spose venivano coronate da una ghirlanda. Quindi è probabile che qui voglia fare proprio riferimento alla sposa, non semplicemente a una donna. Continuando poi, ecco, molto interessante, continuando questo percorso nella Bibbia, arriviamo all'iniziale del Cantico dei Cantici, dove troviamo appunto la figura di quello che si considera appunto l'autore tradizionalmente del Cantico dei Cantici, cioè il re Salomone. Quindi infatti viene rappresentato in questa iniziale, abbigliato come anche in questo caso un sovrano bizantino. È interessante però che nel manto, questo manto color porpora, sembrano riconoscersi proprio dei gigli dorati. Questo è un elemento su cui mi sembra che bisognerà un po' riflettere, forse non è mai stato, mi sembra, almeno nelle pubblicazioni, negli studi pubblicati, osservato, segnalato, perché è un elemento di collegamento, sembrerebbe, al mondo francese, comunque al mondo dinastico francese. Cioè il giglio dorato appunto è proprio un simbolo del regno dei Franchi, prima di tutto, e poi che diventa appunto caratteristico della monarchia capetingia francese e di tutte poi quelle dinastie che ad essa si riferivano. Quindi su questo, anche per in futuro capire meglio la collocazione geografica di l'origine di questa Bibbia, almeno la sua destinazione, bisognerà forse riflettere meglio. Nel cartiglio mostra le prime parole appunto alcune delle prime parole appunto del Cantico dei Cantici, cioè queste che leggiamo qui sotto: meliora sunt ubera tua vino, cioè i tuoi seni sono meglio del vino. Quindi un'espressione molto, anche questa, molto concreta della bellezza della sposa. Vi dicevo che prima che il Cantico dei Cantici è caratterizzato in questa Bibbia dalla una articolazione delle varie parti del testo in base a quelle che dovrebbero essere i personaggi che le pronunciano, e con anche una interpretazione di tipo, potremmo dire, esegetico, perché vedete qui per esempio si dice vox sponse, quindi voce della sposa, e poi sotto vox Christi, quindi lo sposo viene già qui identificato come Cristo, no? C'è già questo tipo di esegesi del Cantico dei Cantici che ormai a queste date appunto interpretato come appunto il dialogo tra Cristo e la sua sposa, cioè la Chiesa. E infatti subito sotto viene detto vox Christi ad ecclesiam, cioè la voce di Cristo alla Chiesa, e ci sono proprio il testo del Cantico dei Cantici è scandito da queste appunto queste indicazioni in lettere dorate su appunto fondi colorati, blu o rosso porpora. Veniamo poi a una delle più belle iniziali, forse devo dire sinceramente la mia preferita, però poi ognuno avrà la sua, credo, del cantico della Bibbia bizantina, cioè questa splendida iniziale che apre il libro della Sapienza, dove questa figura nimbata si mostra con in torsione, proprio girandosi proprio e mostrando un cartiglio con le prime parole del libro stesso, cioè diligite justitiam qui judicatis terram, cioè amate la giustizia voi che giudicate la terra. E qui la figura potrebbe essere appunto l'autore, quello che è considerato l'autore della Sapienza, del libro della Sapienza, cioè Salomone stesso, oppure una personificazione della Sapienza. All'interno poi di questa dell'ecclesiastico, di cui purtroppo è andata perduta l'iniziale maggiore, una di quelle appunto interamente asportate, troviamo questa iniziale anche qui storiata con un minore, con un busto di un personaggio barbato che poi leggendo il testo si riconosce essere Samuele, no? Il sacerdote appunto che unge il re Davide. Nei paralipomini, cioè le cronache, oggi si chiamano appunto nella Bibbia italiana solitamente proprio le cronache, e troviamo purtroppo delle iniziali non integre, in particolare questa del primo libro dei paralipomini è stata parzialmente tagliata, probabilmente qui vi dovevano essere delle figure, viene da pensare, e però per fortuna è rimasto almeno il partito ornamentale con questi splendidi appunto tralci vegetali abitati da figure di animali e con questi motivi anche quadrettati di cui vi dicevo prima che vanno a appunto riempire gli scompartimenti del corpo della lettera. Una struttura simile a anche questa lettera del libro di Giuditta, dove poi però compare anche una figura, proprio una storia, insomma una scena iconografica, cioè nella parte bassa vi è il soggetto più celebre del libro di Giuditta, cioè appunto la decapitazione di Oloferne, no? Giuditta, si vede proprio la figura di Giuditta che taglia la testa ad Oloferne. È probabile allora che viene da pensare che vi doveva essere una scenetta simile, una piccola scena iconografica anche in questa parte dell'iniziale dei paralipomeni, appunto per giustificare la scelta appunto del vandalo, diciamo così, che ha asportato questa parte dell'iniziale. Nel libro di Giobbe non si trova più l'iniziale maggiore, però è presente questa iniziale antropomorfa di cui già prima vedevamo, con sembra la figura di uno dei personaggi appunto del libro di Giobbe, cioè il personaggio di Elohim che appunto compare nel testo subito dopo, uno dei personaggi che colloquia appunto con Giobbe. L'iniziale di Esdra, anche questa è stata parzialmente tagliata, è rimasta questa parte inferiore dove compaiono questi splendidi pavoni, motivo anche questo di origine chiaramente bizantina. Vedete già qui un po' nella descrizione di queste miniature stiamo già un po' anticipando quello che è un po' il carattere più specifico della decorazione di questa Bibbia, cioè la commistione di elementi bizantini e di elementi occidentali. E poi le due splendide iniziali dei Maccabei, i due libri con cui si conclude l'Antico Testamento, questa grande iniziale con che apre il primo libro dei Maccabei con la figura di un cavaliere con la corona incoronato e nimbato, che potrebbe riconoscersi nella figura di Giuda Maccabeo, cioè il grande eroe di Israele che appunto lotta contro i sovrani ellenistici, quindi uno degli eroi nazionali, ecco, di Israele, che quindi sarebbe giustificato in questo caso appunto il nimbo, perché viene visto quasi come un santo, cioè una figura appunto da venerare per uno degli eroi appunto della Sacra Scrittura, e la corona starebbe proprio a indicare il suo ruolo di capo, di principe degli ebrei. È stato anche ipotizzato che invece vi si possa riconoscere invece la figura di Alessandro Magno, di cui si parla subito sotto, appunto con cui inizia il libro dei Maccabei, però in questo caso sembrerebbe un po' strano in realtà. Forse il nimbo, ecco, che, cioè, o meglio, il nimbo starebbe forse meglio in un codice biblico, proprio a indicare la figura di Giuda Maccabeo. Nell'altra iniziale, appunto l'iniziale del libro secondo, invece troviamo una scena un po' rovinata, con la consegna di un rotolo, quindi di un messaggio, a un gruppo di personaggi, di cui il primo è seduto su uno scranno, dovrebbe qui essere visualizzata l'invio della lettera degli ebrei di Gerusalemme, degli ebrei di Israele, ai fratelli dell'Egitto, quindi agli ebrei che erano della diaspora in Egitto, che è appunto l'argomento con cui inizia appunto il libro stesso, cioè il secondo libro di Maccabei si apre proprio con la lettera scritta dai giudei, dagli ebrei di Gerusalemme ai propri fratelli connazionali che invece risiedevano in Egitto. Veniamo quindi a questo punto al Nuovo Testamento. Abbiamo detto che non ci sono i Vangeli, quindi in questa Bibbia non troviamo i Vangeli. Il Nuovo Testamento si apre con gli Atti degli Apostoli e con una grande iniziale P che rappresenta la ascensione di Cristo, con cui si apre proprio il testo degli Atti degli evento con cui esordisce proprio il libro degli Atti degli Apostoli. È stata, come vedete, tagliata anche questa, e qui vi doveva essere nella parte superiore chiaramente la figura di Cristo, quindi si è scelto appunto di asportare la figura di Cristo. Ecco, tutte questi ritagli solitamente hanno uno scopo commerciale, cioè erano le parti ritagliate erano immesse nel mercato per poter essere vendute ai collezionisti. Tuttora si trovano tantissime iniziali, ritagli, fogli sciolti, soprattutto presso gli antiquari, sulle aste, anche naturalmente i musei e le biblioteche ne sono ricche in tutto il mondo. È particolare, come mi è venuto da pensare, che mi sembra che alla Bibbia bizantina non sia mai stato ricondotto nessun ritaglio, nessun foglio, nessun. E quindi proprio da qualche parte, se non li hanno bruciati o buttati appunto nella spazzatura, penso che ci saranno questi ritagli della Bibbia bizantina presso qualche casa, chissà, che di qualcuno anche che non se ne rende conto, e magari un giorno torneranno in luce, chissà. Ecco, le epistole cattoliche trovano anche queste delle iniziali che presentano le figure degli autori delle varie epistole, quindi qui abbiamo appunto la lettera di Giacomo con una iniziale antropomorfa col personaggio di Giacomo, le due lettere di Pietro che presentano il busto di Pietro all'interno appunto dell'iniziale stessa. Anche qui ci sono questi straordinari tralci vegetali policromi, veramente, che danno spettacolo con questo fulgore appunto di colori che poi vanno a giocare con invece la luce dell'oro, e sono soprattutto nell'iniziale della seconda epistola di Pietro, abitati anche qui da figure di animali, che quindi li vivacizzano, li rendono più animati. E stessa situazione anche per la seconda lettera di Giovanni, ecco, non vi mostro poi naturalmente ogni volta le lettere asportate o parzialmente o interamente. E qui appunto la figura invece di San Giovanni, appunto inserita con il busto sempre nella lettera. All'interno invece della prima lettera di Giovanni non è presente l'iniziale maggiore, che è stata appunto è stato proprio asportato il foglio, è uno dei fogli appunto che non sono stati tagliati. Troviamo ecco questa bella piccola iniziale con la figura invece di Cristo, appunto è la parola qui con cui inizia è Deum, appunto, e appunto Dio viene appunto visualizzato con l'immagine del figlio, come poi anche abbastanza comune ancora a queste date, e poi proprio normale nel mondo bizantino, tra l'altro. E un'altra iniziale abitata, vedete, senza elementi, diciamo, propriamente narrativi o comunque legati al testo, è l'iniziale della terza epistola di Giovanni, ci sono appunto dei grifoni alati all'interno dei tralci, mentre l'iniziale del libro di Giuda è un iniziale appunto antropomorfa. Ecco, interessante anche l'iniziale dell'Apocalisse, un iniziale che possiamo chiamare istoriata, perché presenta proprio la scena con due sole figure, viene evocata la scena della visione di Patmos, quindi la visione che San Giovanni Evangelista ha nell'isola di Patmos, a San Giovanni racconta appunto l'Evangelista nell'Apocalisse, appare il figlio dell'uomo, che poi appunto è che viene interpretato proprio come Cristo, come appunto un personaggio dei candidi capelli. E infatti vedete questo caso che appunto è evidentemente Cristo per il nimbo crucisignato, per il gesto benedicente, la presenza del libro, ha però questi capelli bianchi, quindi che sono un po' strani, sarebbero un po' strani per Cristo, ma perché questo è proprio non è semplicemente Cristo, ma è il figlio dell'uomo dell'Apocalisse. E qui però vedete come questa scena viene appunto appena evocata per lasciare spazio poi all'esuberanza, alla proliferazione di questi motivi ornamentali, soprattutto di tipo vegetale. Tornano però anche i pavoni che vedevamo prima ai lati di questo cantaros, da cui appunto poi vanno a nascere i racemi, i tralci. E le epistole paoline purtroppo presentano parecchi casi di vandalismo, diciamo di mutilazione. Troviamo però alcune iniziali storiate di dimensioni minori, come all'interno della lettera ai Romani, proprio il busto di Paolo stesso. Vi sono però alcune iniziali maggiori intatte, conservatesi, come questa della seconda lettera ai Corinzi, dove è rappresentata la scena del Vangelo, del battesimo di Paolo. Quindi Paolo viene battezzato dal vescovo di Damasco, il primo vescovo di Damasco, Anania, che viene proprio rappresentato come con proprio l'abito arcivescovile, di tipo però direi quasi occidentale, perché latino, perché presenta il pallio, vedete questa specie di stola con le croci che scende a formare una specie di Y. Questo è appunto il pallio che veniva donato dal pontefice ai metropoliti, cioè dal pontefice romano ai metropoliti, quindi era un segno proprio del legame dei metropoliti o degli arcivescovi, insomma degli alti prelati della Chiesa con il Papa, quindi è naturalmente un simbolo propriamente latino, occidentale, tipico comunque di un ambito che si muove nel mondo latino legato alla Chiesa, la Chiesa di Roma. E poi appunto il busto di Paolo compare in questa iniziale dei Galati, della lettera ai Galati, con uno splendido esempio di quelle figure ginnastiche di cui dicevamo prima, di quelle figure dello stile ginnastico, cosiddetto ginnastico, che appunto si arrampicano lungo l'asta della P. Altri casi appunto di asportazione parziale delle lettere, quindi va a pensare, chissà cosa ci sarà stato appunto raffigurato. Qui dovremmo essere ormai appunto alla fine della Bibbia, questa è l'ultima grande iniziale che si è conservata, in questo caso un'iniziale priva di figure, solamente vegetale, con motivi estremamente vegetali. In questo caso gli studiosi di solito parlano di iniziali ornate, iniziali appunto o foliate, cioè per la presenza appunto dei motivi vegetali, che sono, devo dire, però di grandissima qualità, quindi proprio hanno una carnosità, quasi una vita propria, veramente eccezionale. E una figura è presente nell'asta dell'iniziale, vedete questo piccolo busto di Cristo che appunto viene inserito nell'asta. Vi sono poi all'interno di queste della Bibbia, ecco, anche alcune figure di iniziali antropomorfe, di piccole iniziali antropomorfe, come ad esempio in questo caso questo uccello con un uccello che all'interno della lettera a Timoteo, che ha appunto nel becco un tralcio dorato e stringe appunto tra le zampe, sembrerebbe un re, una sorta di rettile. Ecco, veniamo però, dopo aver appunto un po' attraversato con alcune delle principali iniziali, delle principali miniature di questa Bibbia, che potete comunque appunto poi vedere anche interamente appunto su internet grazie alla digitalizzazione, affrontiamo un po' qual è il punto un po' più centrale, ecco, di questo manoscritto, almeno dal punto di vista della decorazione, che è appunto quello della sua misteriosa, enigmatica origine. Noi sappiamo che intanto la Bibbia di San Daniele, la Bibbia bizantina di San Daniele, fu probabilmente acquistata da Guarnerio d'Artegna, appunto il fondatore della biblioteca guarneriana, dagli eredi di Antonio Pancera, che era appunto stato il patriarca di Aquileia tra il 1402 e il 1412, e poi cardinale dal 1412 alla morte avvenuta a Roma nel 1431. Durante quest'ultimo periodo va detto che il cardinale aveva sempre vissuto a Roma, e devo dire che in effetti mi sembrerebbe, si andrebbe naturalmente verrebbero fatte indagini di tipo documentario negli archivi eccetera, però è più plausibile proprio che un manoscritto di questa levatura, di questa anche vedremo complessità culturale, sia stato forse recuperato dal cardinale proprio a Roma, che era una città naturalmente in cui transitavano, erano presenti numerosissimi codici. Il Antonio Pancera, tra l'altro, a Roma aveva vissuto anche prima di diventare patriarca di Aquileia. Ecco, il manoscritto è presente in un antico inventario dei libri di Guarnerio, datato 1461, quindi ancora prima della morte, dove Guarnerio viene appunto chiamato già Pievano, cioè quindi era già Pievano di San Daniele, e qui il manoscritto compare proprio come il primo della serie dei libri posseduti da Guarnerio, con la denominazione di Biblia in Pergamenis de Aurata, cioè una Bibbia appunto di cui, in pergamena, di cui viene proprio valorizzato, viene proprio segnalato la presenza dell'oro e quindi la preziosità dell'oro. Prima di queste, di questa menzione, quindi di queste notizie nella prima metà del 400, non sappiamo nulla della Bibbia, cioè non abbiamo notizie di altro tipo, ecco, a livello proprio documentario, e quindi l'identificazione dell'origine di questo manoscritto è stata portata avanti soprattutto dagli storici dell'arte, osservando proprio i caratteri della decorazione. Un primo tentativo, ecco, di datazione già della Bibbia, che è abbastanza più o meno corretto, viene offerto alla fine dell'Ottocento da Giuseppe Mazzatinti negli inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia nel 1893, dove appunto la Bibbia viene menzionata all'interno come il manoscritto 3 della biblioteca guarneriana, e viene appunto datato inizialmente al XIII secolo, poi negli errata corrige, appunto, Mazzatinti si corregge e dice no, forse più probabile che sia o dell'undicesimo o del dodicesimo, più o meno, ecco, insomma, dodicesimo, tredicesimo sono più o meno il periodo in cui poi si colloca effettivamente questo codice. E Mazzatinti già segnala la presenza di tagli, dei tagli, cioè dice che molte iniziali sono state tagliate via, quindi evidentemente questi ritagli che abbiamo visto erano già stati effettuati in precedenza, forse nel 7 o nell'Ottocento, chissà. Quello è un po' il periodo in cui proprio si afferma il collezionismo dei ritagli, delle miniature ritagliate. Veniamo allora a come cercherò adesso in questa parte finale, ecco, della conferenza, di ripercorrere un po' quella che è stata la vicenda critica, cioè quelli sono stati i vari, un po' il percorso che gli studi storico-artistici hanno portato avanti per cercare di localizzare il codice. Il primo, ecco, che è storico dell'arte, che un po' porta all'attenzione degli studi la Bibbia di San Daniele, è Ugo Buchtal, uno storico dell'arte tedesco che poi si era trasferito durante il nazismo in Inghilterra. In questo volume fondamentale sulla miniatura del regno latino di Gerusalemme, appunto Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, nel 1957. Infatti questo è fondamentale già per, è la parte forse più importante che va tenuta in conto per cominciare a comprendere appunto la cultura figurativa della Bibbia bizantina. Cioè Ugo Buchtal aveva ricostruito, è un testo che ancora, uno studio che ancora è di riferimento, la produzione di uno scriptorium, quindi è una produzione di manoscritti miniati collegata al priorato di canonici regolari che viene fondato a Gerusalemme, proprio presso il Santo Sepolcro di Gerusalemme, nel 1125 dal priore inglese William Guglielmo. Quindi siamo ormai nell'epoca in cui Gerusalemme, dopo la prima crociata, è in mano agli occidentali, diciamo in mano ai latini, quindi è in mano appunto a una dinastia di origini franco-settentrionali. E appunto presso il Santo Sepolcro viene, proprio su desiderio dei re di Gerusalemme, viene creata un capitolo di canonici regolari, quindi latini, legati appunto alla Chiesa latina, proprio a difesa e anche per del Santo, di protezione, a custodia del Santo Sepolcro e anche per naturalmente la vita liturgica, ecco, del complesso. E appunto Buchta riuscì a ricostruire la produzione miniatoria di questo scriptorio, di questo priorato del Santo Sepolcro durante il XII secolo, a partire dal 1125 in avanti, fino alla caduta, al ritorno di Gerusalemme in mano appunto a musulmana nel 1187 e poi alle sue propaggini ulteriori durante il 200. E Ugo Buchta allora non è un caso che cita per la prima volta questo manoscritto nel suo libro, perché appunto riconosce in questo codice dei motivi che, soprattutto ornamentali, che gli ricordano i codici del Santo Sepolcro. E infatti menziona questo confronto con un sacramentario del Santo Sepolcro datato negli anni 40 del XII secolo, dove tornano soprattutto le figure, cioè tornano almeno come motivo ornamentale, le figure ginnastiche, a loro volta di origini inglesi, perché lo scriptorio del Santo Sepolcro è caratterizzato proprio da questa commistione di elementi occidentali, latini, soprattutto motivi ornamentali di area franco-inglese, appunto, e invece motivi bizantineggianti, che erano comprensibili, siamo in Terra Santa, appunto, quindi nell'Oriente comunque bizantino. E, però, ecco, nota queste somiglianze, però non accetta che non pensa che la Bibbia bizantina possa essere stata realizzata proprio nel Santo Sepolcro, perché dice la qualità è troppo alta, cioè la qualità di questa Bibbia, della decorazione di questa Bibbia, è più alta di tutti i codici che io ho ricondotto al Santo Sepolcro. In effetti lo si vede anche ad occhio nel confronto, in questo confronto. Quindi si fa, diciamo, un po' scoraggiare, ecco, dalla qualità troppo alta della Bibbia e butta lì un po' come possibile ipotesi alternativa Messina. Perché Messina? Perché lo vedremo poi tra poco. Messina aveva appunto dato vita nella seconda metà del XII secolo, soprattutto i decenni finali, a una produzione di manoscritti miniati di grande qualità, proprio dove si era verificata anche qui questa commistione di motivi occidentali, di origine soprattutto francese e inglese, dovuta appunto alla presenza della dinastia normanna in Sicilia, e appunto ai motivi invece bizantini, legati proprio alla cultura artistica bizantina dell'isola. Quindi butta lì, ecco, questa ipotesi alternativa di Messina. La Bibbia bizantina era stata segnalata a Buchtal in realtà da Edward Garrison, questo storico dell'arte americano, statunitense, che in realtà che era attivo soprattutto in Italia, perché appunto è stato uno dei grandi studiosi della pittura medievale italiana. E non a caso Garrison interviene in maniera più specifica, più approfondita sulla Bibbia di San Daniele l'anno dopo, nel 1958, e questa volta riprende un po' l'intuizione, ecco, di Buchta, di mettere in rapporto la Bibbia con Gerusalemme, per proprio abbracciare in pieno quest'ipotesi, cioè pensare con pochi dubbi che la Bibbia di Gerusalemme sia frutto dello scriptorium del Santo Sepolcro. Intanto, adesso Garrison fa tutta una serie di confronti anche di tipo paleografico, che lascio però appunto agli specialisti. Quindi secondo Garrison, ecco, per proprio confronti che lui fa, anche a livello paleografico, la Bibbia di San Daniele sarebbe riconducibile alla produzione manoscritta del Santo Sepolcro, però appunto sorvolo, ecco, su questa problematica. Andando su invece sulla decorazione, Garrison fa tutta una serie di confronti molto minuziosi che effettivamente fanno notare come è evidente che i miniatori della Bibbia di San Daniele hanno ripreso i loro modelli, hanno dei modelli in comune con quelli del Santo Sepolcro. Lo si vede ad esempio, appunto, se questo è uno dei tanti confronti che fa Garrison, lo si vede in queste appunto iniziali con i medaglioni, appunto, con questi, costruite con queste aste inframmezzate da medaglioni, nei motivi dei racemi policromi, in queste terminazioni a intreccio che sono a loro volta poi di origine franco-settentrionale, in queste anche protomi zoomorfe, in queste terminazioni invece inferiori di tipo vegetale, cioè tornano dei motivi simili che permettono appunto di agganciare almeno a livello di motivi ornamentali, e questo è un aspetto che in realtà non è più mai stato messo più in dubbio, la decorazione della Bibbia bizantina al Santo Sepolcro di Gerusalemme. E un altro motivo che torna in questo confronto che sempre fa Garrison con un messale che si trova a Parigi, sempre del Santo Sepolcro, contemporaneo ecco, al sacramentario, quindi siamo sempre negli anni 40, dove torna, vedete, questo fondale a piume di pavone, questo motivo a piume di pavone torna molto simile. Garrison invece, quando va poi ecco, a ragionare sulle figure, si trova un po' più in difficoltà, perché se deve, confrontando le figure della Bibbia di San Daniele con quello che è un po' il manoscritto forse più significativo proprio a livello di composizioni figurate della produzione del Santo Sepolcro, cioè il cosiddetto Salterio della regina di Gerusalemme Melisenda, che è il primo grande appunto codice del Santo di Gerusalemme, cioè degli anni 30 del XII secolo, trova piuttosto dei riferimenti che sono, potremmo dire, di tipo più che altro iconografico, di motivi compositivi. Per esempio è chiaro che qui la composizione dell'Assunzione negli Atti degli Apostoli è molto simile, però a livello proprio di modello iconografico, non per forza di stile, alla stessa scena nel Salterio di Melisenda. E vedete che anche qui c'era appunto il Cristo nella parte superiore, che doveva esserci anche nella parte ritagliata. Ma per esempio, se si va a guardare questa figura della Sapienza o di Salomone, ecco, che in questa posizione, questo gesto, movimento di torsione con la simile figura del Salterio, si nota che c'è sicuramente una differenza proprio stilistica, potremmo dire, avrebbe di Buchtal, di qualità, cioè le figure del Salterio sono più bloccate, più pesanti rispetto invece alle figure più aggraziate e più dinamiche, più agili della Bibbia di San Daniele. Ecco, poco dopo, invece, l'altra ipotesi, che è l'alternativa che aveva un po' buttato lì, abbiamo detto, un po' suggerito appunto Buchtal, cioè di Messina, trova una invece sostenitrice in una studiosa appunto attiva proprio in Sicilia, cioè Angela Daneu Lattanzi, che nel suo studio sulla miniatura siciliana propone di inserire la Bibbia di San Daniele all'interno della produzione siciliana dell'inizio del XIII secolo, quindi più tardi rispetto a quello che pensava appunto Garrison, che era la metà del XII secolo, già all'inizio del 200, trovando soprattutto dei confronti possibili, a suo dire, con la produzione proprio messinese, che però che è una produzione di fine XII secolo, che però se si va a confrontare con i motivi della Bibbia bizantina, si nota in realtà una piuttosto netta differenza, cioè sì, sono motivi simili, ma trattati con una metallicità, questo senso dello sbalzo quasi metallico. Infatti la Daniel Lottanzi parla anche proprio di rapporti con l'orificeria, che è più fortemente occidentale, più legata proprio ai modelli occidentali della Francia settentrionale o dell'Inghilterra meridionali. Anche queste figure, per esempio, proprio questo leone ha un aspetto nervoso, spiritato, che è proprio più tipico del mondo nordico occidentale e che è proprio anche caratteristico di questa produzione messinese, che ricordiamo era stata voluta da un arcivescovo di origini inglesi, cioè Richard Palmer, che appunto diventa arcivescovo di Messina alla fine del XII secolo. E questa ipotesi siciliana, ecco, è stata poi un po' ripresa, ma diciamo, vedremo, però è rimasta, ha trovato meno sostenitori, perché in effetti i rapporti sono meno forti che con la produzione del Santo Sepolcro. Invece l'adesione all'ipotesi di Garrison è stata più decisamente espressa nel 1972, in occasione della grande mostra che si fece, la miniatura in Friuli, da Sergio Bettini, grande bizantinista, che accolse sì pienamente questi rapporti col Santo Sepolcro, questi rapporti con soprattutto a livello ornamentale che aveva mostrato Garrison, però effettivamente si interrogò sullo stile delle figure, questa qualità così alta dello stile figurativo della Bibbia di San Daniele, che aveva ragione Buchtal, non si riesce a spiegare in rapporto ai manoscritti che troviamo noti del Santo Sepolcro, ma ha bisogno di referenti più alti. Cioè Bettini dice questo linguaggio così animato, così fluido e scattante della Bibbia di San Daniele deve fare riferimento alla grande pittura bizantina del tempo tempo finale della dinastia Comnena, cioè il cosiddetto stile di Manuele Comneno, quindi la parte quella che qui, per darvi un'idea, fanno riferimento anche i mosaici di Monreale. Quindi Bettini pensa ad miniatori che operano sì nello scriptorium del Santo Sepolcro, ma che devono aver guardato alla grande pittura bizantina tardo comnena, che evidentemente doveva avere anche degli esempi per noi perduti in Terra Santa o a Gerusalemme, ma che c'è nota. Il monumento che menziona così a titolo di esempio Bettini per la prima volta nella straordinaria decorazione della chiesa di San Pantaleimon a Nerezi, nella Macedonia del Nord, datata 1164, una decorazione proprio di committenza della famiglia imperiale di Costantinopoli. Dove si ritrova in effetti, appunto, adesso non è un confronto appunto stringente, ma giusto a livello proprio di cultura figurativa, questo allungamento delle figure, questa nervosità appunto del panneggio che si spezza, crea questi orli seghettati. Qui però la Bibbia di San Daniele mostra forse un'evoluzione ulteriore, perché c'è proprio una carica dinamica, quasi tra virgolette espressionistica, più forte. E infatti è l'ultima proprio punto un po' a cui si è arrivati un po' negli studi. Dopo che questi elementi che fortemente bizantineggianti delle figure di San Daniele sono stati spiegati poi in maniera diversa dagli ultimi due studiosi storici dell'arte, che si sono dedicati in maniera specifica alla decorazione di questa Bibbia, cioè Sergio Tavano e Valentino Pace. Sergio Tavano, tra gli anni 70 e gli anni 80, Sergio Tavano pensava addirittura in questo caso a miniatori proprio costantinopolitani o comunque bizantini di formazione metropolitana, quindi di alta cultura bizantina, che avrebbero appunto poi reinterpretato a loro modo anche i motivi occidentali. Invece Valentino Pace ha prima di tutto fatto riferimento a questa cultura tardocomnena particolarmente avanzata, che quindi lascia pensare ad una datazione anche della Bibbia più tarda di quella che inizialmente si era detto, quindi verso la fine del XII secolo, se non addirittura già all'inizio del 200, e poi Valentino Pace ha soprattutto sottolineato la difficoltà comunque di confrontare effettivamente la decorazione di questo manoscritto con la produzione nota. Cioè, se è vero che ci sono e sono innegabili questi rapporti col mondo col Santo Sepolcro, ma non vi sono tangenze indiscutibili. E quindi ancor meno sono quelle con la Sicilia, e quindi, dice Pace, bisogna pensare a qualche altro centro dove comunque vi fosse questo condizionamento dei modelli del Santo Sepolcro e allo stesso tempo una forte presenza di cultura bizantineggiante. Una prima ipotesi nel 79 da parte di Pace era stata addirittura la Puglia, perché sono noti in Puglia parecchi possedimenti di questo priorato del Santo Sepolcro, ma poi questa idea è stata un po' accantonata da Pace ad arrivare appunto all'ultimo intervento dell'87, in quanto noi non abbiamo in Puglia una produzione di qualità tale da poter giustificare una Bibbia di questo tipo, e quindi un po' la conclusione, forse un po' anche scoraggiante, di Pace in questo intervento dell'87 è stato quello che si tratti alla fine di un enigma, cioè parla appunto delle certezze di un enigma, ovvero un manoscritto che non ha referenti confrontabili in maniera così precisa da poterlo collocare con sicurezza, e quindi quello che resta alla fine è questa natura enigmatica. Ecco, c'è la sensazione quasi che questo intervento abbia voluto dire forse una pietra tombale sugli studi, almeno storico-artistici, della Bibbia bizantina, perché dopo l'87 non ci sono stati più, pensate, sono passati appunto più di 20 anni, più interventi significativi, anche innovativi per quanto riguarda la decorazione di questo manoscritto, ed è veramente anche strano data l'importanza di questa decorazione. Quindi credo che bisognerà ritornare e interrogarsi nuovamente sull'origine di questo codice. Gli storici dell'arte, per quanto riguarda l'aspetto decorativo, chi studia appunto il testo, quindi paleografi, filologi, dal loro punto di vista, intrecciare anche i dati per poter riuscire forse a portare un nuovo contributo, partendo da un po' da quello che è stato comunque messo in luce un po' all'inizio di questa vicenda in maniera abbastanza precisa, cioè questi rapporti in effetti presenti con la produzione del Santo Sepolcro, quindi questo rapporto con i modelli che venivano da Gerusalemme, dal Regno Latino di Gerusalemme, e per quanto riguarda lo stile delle figure, la grande